Siamo sul testo della Dei Verbi, costituzione dogmatica sulla divina rivelazione prodotta dal Concilio Vaticano II. Ne abbiamo detto un po' la storia del testo, mettendo in luce soprattutto che convocati sul tema del rapporto tra scrittura e tradizione e su un gruppo di temi legati appunto alla scrittura, padri conciliari spostarono previamente l'attenzione sulla rivelazione in se stessa, senza disattendere poi certamente di parlare di scrittura, tradizione e quant'altro, ma non sono i temi che occupano il nostro percorso. Noi invece ci occupiamo appunto del primo capitolo di Dei Verbo, De ipsa revelazione, cioè della rivelazione in se stessa. E ci siamo fermati per adesso sui primi due numeri, cioè sul proemio numero 1 e sul numero 2, notando che l'intento dichiarato di questo documento è quello di dare la genuina dottrina della divina rivelazione in continuità col Concilio di Trento e col Concilio Vaticano I. E poi abbiamo notato, soprattutto nel numero 2, che vengono dati gli elementi essenziali, fondamentali della rivelazione. Vorrei che notaste il procedimento, Vorrei che notaste il procedimento, adesso poi avanzandolo noteremo ulteriormente. Anzitutto si dice che cosa è la rivelazione. Anzitutto la realtà, il concetto di rivelazione e poi quello che adesso andremo a considerare. Se dovessi riassumere velocemente, direi, ma proprio rapidamente, che la rivelazione tematizzata nel numero 2 di Dei Verbi si distingue per alcuni caratteri, magari li abbiamo chiamati con un altro nome, però di questi si tratta: un carattere trinitario, perché l'origine della rivelazione è la libera decisione di Dio, placuit Deo, e carattere trinitario perché la rivelazione ha come scopo quello di far partecipare gli uomini alla natura divina, quindi da figli nel figlio. Secondo carattere, la rivelazione descritta in Dei Verbi 2 ha appunto una predominante storico-salvifica. L'economia della rivelazione accade con gesti e parole intrinsecamente connessi tra di loro. Terzo carattere, è una rivelazione che ha una forma personalista, dialogica, amicale, perché è Dio in persona che si rivela, rivela se stesso intrattenendosi con gli uomini come con amici, è detto esplicitamente, citando l'Antico Testamento. Quarto carattere, la rivelazione è cristocentrica. Abbiamo detto nelle ultime battute, perché la profonda verità su Dio, sugli uomini, eccetera, risplende, illuccisce nel Cristo che è allo stesso tempo mediatore e pienezza, quindi è cristocentrica per questi due profili che abbiamo richiamato come integrantisi tra di loro, Cristo mediatore della rivelazione, porta parola, profeta, Cristo rivelazione in se stesso, è uguale a Dio. Ultimo carattere, quinto, e poi avanziamo, abbiamo notato un carattere soteriologico, cioè di salvezza. La rivelazione riguarda Dio, la rivelazione che accade, si manifesta in Cristo, riguarda Dio, ma riguarda anche la verità degli uomini e la loro salvezza, dice esplicitamente il testo, interessante, eh? La loro salvezza. Questa sarà la categoria utilizzata anche per dire qual è la verità della Sacra Scrittura. Facciamo un passo avanti, passiamo al numero...
Scusi, mi trovo, potrebbe ripetere brevissimamente il punto 3, della profilo 3?
Il carattere dialogico amicale.
Sì. Sì, no, perché lo sono loro che verso
adesso. Dio si rivela parlando agli uomini come ad amici. È proprio detto testualmente. Bene, ora avanziamo, una voce amica legga il numero 3 e poi lo commentiamo. Avete davanti il testo? Ecco, se volete leggere il numero 3, di Dei Verbum.
Dio, il quale crea e conserva tutte le cose per mezzo del Verbo, offre agli uomini nelle cose create una perenne testimonianza di sé. Inoltre, volendo aprire la via di una salvezza superiore, fin dal principio manifestò se stesso ai progenitori. Dopo la loro caduta, con la promessa della redenzione, li risollevò alla speranza della salvezza ed ebbe assidua cura del genere umano per dare la vita eterna a tutti coloro i quali cercano la salvezza con la perseveranza nella pratica del bene. A suo tempo chiamò Abramo per fare di lui un gran popolo. Dopo i patriarchi ammaestrò questo popolo per mezzo di Mosè e dei profeti, affinché lo riconoscesse come il solo Dio vivo e vero, Padre provvido e giusto giudice, e stesse in attesa del Salvatore promesso, preparando in tal modo lungo i secoli la via dell'Evangelo.
Bene, allora, giusto per rispondere rapidissimamente a qualcosa che era stato chiesto, qui viene detto esplicitamente che Dio si rivela fin dai tempi dei progenitori, quindi è quanto già avevamo anticipato. Ma io vorrei farvi notare tre aspetti in questo numero, tre aspetti molto importanti. Primo aspetto, notate così il procedimento del discorso, quindi numero 1, numero 2, numero 3, proemio numero 2 e poi questo numero 3. Notate che non si è scelta la strada che si sarebbe potuta scegliere, per esempio, si sarebbe potuto dire parliamo della rivelazione, Dio ha cominciato a rivelarsi con Adamo ed Eva, ha rivelato che appunto gli piaceva passeggiare alla brezza della sera, poi ha rivelato ad Abramo questo e quello, a Mosè ha rivelato, i profeti, e finalmente ha rivelato in Cristo, eccetera, eccetera. Si sarebbe potuta seguire una linea espositiva di tipo storico evenimenziale, cioè di avvenimento, conseguenziale. Invece l'andamento del discorso è intenzionalmente diverso. Attenzione, qual è? Allora, anzitutto mi riferisco al numero 2, proemio di chiara intenzione del documento. Il numero 2 dice le caratteristiche fondamentali dell'economia, della rivelazione, sempre quando si dà rivelazione ci sono queste caratteristiche. Io le ho riassunte in 5, ma si potrebbero riassumere diversamente. Se leggete qualche commento, qualcuno sicuramente le riassume diversamente, qualcuno riassume nel carattere storico, la storicità della rivelazione, qualcuno le riassume nel carattere cristocentrico, che in quanto tale porta in sé la storicità, qualcuno le riassume nel carattere personalistico, dialogico, amicale. Sono diverse le letture che si fanno, ma non sono contrastanti, vedete, io per abbondanza vi ho offerto 5 aggettivi alla fine. Però la cosa che a me interessa che notiate adesso è il procedimento del discorso, del ragionamento. È come se il Concilio ci dicesse: prima di tutto capiamoci su che cosa è la rivelazione. Sempre, in qualunque epoca, destinata a qualunque uomo, intendiamoci su questo, e sono i caratteri che ho richiamato. E in particolare notate che di questa rivelazione, che accade sempre, si dà un centro. Il centro è Cristo. Non torno a commentare questo punto. Una volta fatta questa affermazione, numero 2, si passa al numero 3, vedete che è scoperto dal 2 al 3, certo. Si passa al numero 3 recuperando la cosiddetta preparazione. Questa categoria di preparazione alla rivelazione evangelica, preparazione alla rivelazione cristologica o cristocentrica, preparazione alla rivelazione che brilla in una maniera speciale in Cristo, che è allo stesso tempo mediatore e pienezza della rivelazione intera, totius rivelazione, questa categoria della preparazione evangelica è una categoria molto antica, utilizzata dai padri della Chiesa. Nella stesura di questo testo, gli storici del Concilio Vaticano II dicono che un 34enne teologo tedesco di nome Josef Ratzinger diede un contributo particolare, venendo da studi, come sappiamo sono quelli nei quali è cresciuto, studi molto segnati dall'interesse per la patristica, per i padri, la historia salutis, la storia della salvezza, della quale i padri parlavano molto volentieri. Però insisto, guardate che qui, secondo la logica dei padri della Chiesa, la historia salutis, la storia della salvezza, non è narrata in senso sequenziale, ma è narrata dicendo: la storia della salvezza è questo, il suo centro è Cristo, e sicuramente in funzione di questo centro c'è tutta una preparazione. Il prima è una preparazione. L'Antico o Primo Testamento è una preparazione del Nuovo. Ci siamo. Vedete che dunque non sono posti in maniera sequenziale e giusta apposta. Secondo elemento sul quale vi chiedo di aprire bene gli occhietti, secondo elemento di questo numero 3, che è importante per la nostra teologia della rivelazione, è questo. In questa preparazione alla rivelazione evangelica, cristologica, cristocentrica, neotestamentaria, come volete chiamarla, Vaticano II accomuna due categorie fondamentali: la creazione e la storia della salvezza, che non sono evidentemente la stessa cosa. La storia della salvezza da Abramo in avanti è evidentemente preparazione alla rivelazione evangelica, ma anche la creazione è proprio l'esordio, no? Deus per verbum omnia creans et conservans, Dio che crea e conserva tutte le cose per mezzo del verbo, in rebus creatis perenne sui testimoni hominibus predet. Allora, attenzione, poi dopo faremo un'ulteriore specifica: preparazione della rivelazione evangelica, della storia di Gesù, insomma, non è esclusivamente la storia della salvezza, brutalmente, tutto il pezzettone precedente di storia, ma preparazione alla rivelazione evangelica è anche la creazione, che non coincide con la storia della salvezza. E infatti, terzo elemento, non disgiunto da questo secondo, che vorrei farvi notare di questo numero 3, qui si parla di rivelazione anche a riguardo delle cose create e conservate in essere per mezzo del verbo. In rebus creatis perenne sui testimonium hominibus brevet, come avete voi come traduzione, nelle cose probabilmente avrete, nelle cose create
offre agli uomini una perenne testimonianza di sé.
Allora anche qui aprire gli occhietti, fare drizzare le antennine, perché se voi ricordate il Vaticano I, ne abbiamo parlato un paio di lezioni fa, Vaticano I cosa diceva? Cosa afferma? E vale per tutti, non solo per i lefebriani, ovviamente. Dice che a partire dalle cose create si può conoscere Dio con il lume naturale dell'umana ragione, giusto? E io vi avevo detto, se potessi, dovessi raffigurarlo geometricamente, segnerei un vettore che va dal basso verso l'alto, dalle cose create al creatore. L'uomo con la sua ragione e il suo intelletto può ripercorrere questo percorso, e dunque conoscere Dio, eccetera, eccetera. Guardate che qui dei verbi parla in maniera sensibilmente diversa. Le cose create, il linguaggio è uguale, rebus creatis, le cose create sono lo spazio in cui Dio dà testimonianza di sé, perenne sui testimoni. È contrario al Vaticano I? Non è contrario, ma è sensibilmente diverso.
Cambia la prospettiva.
Cambia come la prospettiva, E come se cambia la prospettiva? poi quando arriveremo al numero 6 vi farò notare qualcos'altro, però la prima affermazione sulla creazione fatta da Vaticano II è che la creazione è luogo di rivelazione. Vedete come è dominante e integrale questa prospettiva della rivelazione, di Dio che si autocomunica, si automanifesta, si autopartecipa. Poi ci sta tutto, ve lo farò vedere, anche secondo Vaticano II, che l'uomo con la ragione possa conoscere Dio. Ci sta tutto. Ma prima e più comprensivo di questo è la categoria della rivelazione che comprende il tutto. Cogliete la differenza, sì. Cogliete la differenza. E anche come dire, sviluppiamo il pensiero, che la rivelazione non riguarda solo le cose che l'uomo da solo non può conoscere. Ricordate Vaticano I. Alia e acque supernaturali via, per un'altra via soprannaturale Dio ha voluto rivelare ciò che i beni che eccedono le capacità della mente umana. Cioè, fin dove l'uomo ci arriva con la sua mente, bene, il resto Dio lo rivela. Esprimendosi così, allora ciò che la mente umana riesce a conoscere non è rivelazione. E invece qui Vaticano II si esprime diversamente. Oseremmo dire tutto è rivelazione. In tutto la creazione e la storia della salvezza, Dio viene incontro agli uomini dando notizia di sé, facendosi conoscere. La prospettiva è sensibilmente diversa. Non trovate più qui, diciamolo tecnicamente, la teologia del doppio ordine, l'ordine naturale, l'ordine soprannaturale. Voi non trovate in Dei Verbum il linguaggio che parla di una natura e di una soprannatura. No, no. C'è un'unica realtà posta in essere da Dio, accoglibile, conoscibile da parte degli uomini, ma è un'unica realtà. Insisto, un'unica realtà, non una realtà a due piani, Non una realtà a due piani, o a due vie, o a due livelli. Bene, adesso ci vuole ancora una voce amica che legga il numero 4, che è piuttosto consistente e ci impegnerà a commentare. Voce amica, pronti via.
Dopo aver a più riprese e in più modi parlato per mezzo dei profeti, Dio, alla fine dei nostri giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Mandò infatti suo Figlio, cioè il Verbo Eterno, che illumina tutti gli uomini, affinché dimorasse tra gli uomini e spiegasse loro i segreti di Dio. Gesù Cristo dunque, verbo fatto carne, mandato come uomo agli uomini, parla le parole di Dio e porta a compimento l'opera di salvezza fidatagli dal Padre. Perciò egli, vedendo il quale si viene anche il Padre, col fatto stesso della sua presenza e con la manifestazione che fa di sé con le parole e con le opere, con i segni, con i miracoli, specialmente con la sua morte e la sua risurrezione tra i morti, infine con il Dio dello Spirito e di verità, compie e completa la rivelazione e la corrobora con la testimonianza divina, che cioè Dio è con noi per liberarsi dalle tenebre del peccato e della morte e risuscitarsi per la vita eterna. E con noi cristiani dunque, in quanto è l'alleanza definitiva, non passerà mai e non è da aspettarsi alcun'altra rivelazione pubblica prima della manifestazione gloriosa del Signore nostro Gesù Cristo.
Amen. Notate ancora l'andamento del discorso, prima di passare a commentare il testo è, allora, numero uno si annuncia di che cosa si vuol parlare, numero due si dice che cosa è la rivelazione, sempre con quel posto speciale che in essa ha Gesù Cristo. Numero tre si fa, oserei dire, come un passo indietro per dire ciò che ha preparato o prepara la rivelazione evangelica. Numero quattro ci si concentra sulla rivelazione evangelica. Cioè il numero quattro riprende quanto è già stato annunciato nelle ultime battute del numero 2 sul cristocentrismo, insomma, e si diffonde sul cristocentrismo, si diffonde. Per cui adesso noi con calma sostiamo su alcune espressioni, soprattutto ancora. Intanto notiamo che il soggetto del primo periodo è Dio. E vorrei farvi notare, andate a verificarlo, che in ciascuno dei sei numeri di questo primo capitolo il soggetto del primo periodo è sempre Dio. Non è una coincidenza, non è casuale. Sempre, ad ogni ripresa del discorso, si vuole mostrare questo teocentrismo trinitario, primato di Dio. Vedete in quanti modi si riafferma questa prospettiva. Qui il testo di riferimento è il prologo della lettera agli Ebrei. Molte volte, in diversi modi, Dio parlò ai padri per mezzo dei profeti. Negli ultimi tempi ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Seconda lettura della messa del giorno a Natale, un testo molto solenne, molto impegnativo teologicamente. È un testo che ribadisce le caratteristiche già espresse nel numero 2, è un testo trinitario perché parla del Padre e del Figlio, evidentemente. È un testo che riprende la caratteristica dialogica, molte volte in diversi modi ha parlato ai padri per mezzo dei profeti, e la caratteristica storica salvifica, appunto, molte volte e in diversi modi. Diversi modi sono oracoli, profezie, ma sono anche gesti. Ce l'ha detto il numero 2 che la rivelazione accade attraverso parole e gesti intrinsecamente connessi tra di loro. Si afferma ancora, lo diciamo rapidamente, la dimensione rivelativa del Cristo, come si era annunciato al termine del numero 2. E ancora si usa, guarda caso, la metafora della luce. Al numero 2 si diceva: l'intima verità della rivelazione risplende a noi nel Cristo, illuminisci. E qui al numero 4 si dice: il Verbo che illumina tutti gli uomini. La metafora della luce attraversa non solo la Bibbia ma tutte le culture, per dire la verità, la verità come illuminazione, la verità come splendore, la verità come rischiaramento, eccetera eccetera. E però attiro la vostra attenzione, vediamo se l'avete colto, e ci ragioniamo un pochino. Chi rivela chi? Chi rivela che cosa? Chi rivela come? Se andiamo a rileggere la vostra traduzione, io Jesus Christus servo verbo un caro factum homo ad hominem homines missus verba dei loquitur e dopo salutare eccetera eccetera. Volete leggere la vostra traduzione?
Gesù Cristo dunque verbo fatto carne mandato come uomo agli uomini proferisce le parole di Dio e porta a compimento l'opera di salvezza.
Ok, ci siamo. Allora, che Gesù sia rivelatore, che Gesù Cristo sia rivelatore, l'abbiamo guadagnato, è pacifico, Ma in che modo è rivelatore? Chi è il rivelatore? Mandato dal Padre, va bene, d'accordo, ma qui chi è colui che rivela? Qual è il soggetto secondo questa rivelazione? Il Verbo?
Gesù Cristo.
Il Verbo? Fatto carne. Ponete l'attenzione su questa espressione. Che parliamo del medesimo soggetto, sia che diciamo Gesù, Cristo, Verbo, il verbo fatto carne, siamo d'accordo, figlio, siamo d'accordo. Però qui il linguaggio è pesato e dovete impararlo, occorre impararlo. Chi è il rivelatore? È il verbo fatto carne, e che e insiste, che parla come uomo agli uomini. Allora, attenzione, questa è una glossa riflessione teologica, è una sottolineatura, ma non vi deve sfuggire. Se non fosse fatto carne, dove starebbe la rivelazione? Se avessi detto solo il verbo, magari avrebbero scritto il verbo intendendo il verbo incarnato, ma è il verbo incarnato che rivela Dio. È proprio per questa manifestazione e presenza nella carne umana, nella storia e come storia, che Dio si rende accessibile e manifesto. È proprio quel caro factum, fatto carne, che consente al verbo di parlare come uomo agli uomini. Avete questa traduzione, no? Se non ci fosse l'incarnazione, come sarebbe potuto accadere questa comunicazione, ma detta dal punto di vista umano, antropologico? Come si sarebbe potuta recepire la rivelazione se Dio non si fosse incarnato, se non si fosse rivelato quale verbo fatto carne? Fatto carne. È abbastanza chiara questa sottolineatura? Quindi poi voglio dire, si può dire è il figlio di Dio che rivela il Padre, eccetera. Si può dire, purché si intenda che è il figlio di Dio incarnato. Se non cade sotto le categorie di spazio, tempo, se non entra in una umana relazione, se non entra in un linguaggio, se non cade sotto i sensi umani, semplicemente non è attingibile alla rivelazione. E non ha neanche senso parlare di rivelazione al di fuori di queste categorie umanamente percepibili. Dio è luce per chi? È luce per gli uomini, ma perché questa luce per gli uomini che è Dio li rischiare effettivamente, occorre che si dia umanamente. Con questo noi non imponiamo delle condizioni a Dio, dicendo questo, ma cogliamo delle, Rainer direbbe, intrascendibili caratteristiche umane, caratteristiche antropologiche, al di fuori delle quali la rivelazione semplicemente non sarebbe attingibile, percepibile. Mi faccio intendere?
No, beh, detta così, cioè, prima di Gesù Cristo, quindi, perché prima abbiamo detto che parliamo di rivelazione già dalla creazione, però perché sappiamo già che c'è dopo una rivelazione di Cristo, o indipendentemente?
Non vedo la differenza. Beh, a parte che i padri nella fede parlavano di rivelazione anche prima di Gesù Cristo. Che già avevano riconosciuto una rivelazione accaduta al Sinai piuttosto che in altri passaggi della storia della salvezza. Quindi, certamente noi credenti in Gesù leggiamo tutta la preparazione, l'abbiamo chiamata così, in funzione di Gesù, o che trova in Gesù il suo senso pieno, ecco, questo sì. Ma per i nostri fratelli maggiori ebrei c'è stata e come rivelazione, anche se non riconoscono in Gesù di Nazareth il Messia. Okay.
Era l'orito ardente, sfugge ai sensi umani? Cioè...
Direi proprio di no. Perché sfugge i sensi umani?
Dio incarnato che mangia con i suoi apostoli non è un rovetto ardente inestinguibile.
Sì, ho capito, però perché il rovetto ardente sfugge i sensi umani?
No, è spesso in vista.
Il testo di Esodo dice che proprio perché c'è quello spettacolo, chiama così, Mosè si avvicina, voglio vedere, avvicinarmi e vedere, quindi cade sotto i sensi umani. Che poi non sia Dio in persona incarnato, sicuramente.
E dunque è meno rivelazione.
Perché è meno rivelazione?
No, se voglio capire, alla luce del concilio è meno rivelazione quella.
E non capisco il senso della domanda, però. Cosa serve?
Perché se il compimento è Cristo e il Verbo fatto carne, quella forma di rivelazione è meno rivelazione.
No, è preparazione alla rivelazione di Cristo. Non trovo il più e il meno. Okay. Non ci interessa il più e il meno. Tanto è vero, che in molti passaggi del Nuovo Testamento Gesù si dice o Gesù viene detto da altri, insomma la verità di Gesù viene affermata con parole e segni dell'Antico Testamento. Mi spiego? Dio è o non è un vetro ardente che arde ma non brucia? Difficile discorso. Rimane o non rimane valido il segno del rovetto ardente per dire il mistero di Dio?
Dice il mistero di Dio, ma non è Dio.
Ma non è importante questo, in questo momento.
Si dice il mistero di Dio.
Altro che. Cosa sarà il fuoco di cui parla Gesù nella parabola della vite dei tralci, se non l'attuazione del rovetto ardente? No? I tralci che non portano frutto vengono tagliati e buttati nel fuoco a bruciare, appunto. Questo sì è il fuoco che consuma, che distrugge quello che non è simile a sé. Ma potremmo dirlo di tanti altri testi dell'Antico Testamento.
Per esempio, nel passo dove c'è Abramo che viene visitato dai tre nanti, lì c'è anche una forma di incarnazione.
Qui stiamo andando sul difficile.
Perché quelli rappresentano, sono la verità.
Chi l'ha detto? Chi l'ha detto?
Si lascerebbe intendere.
Si è già passato il condizionale.
Non essendo teologo, non oso dire blasfemie, però.
No, non dici blasfemie perché lo diceva già Sant'Agostino. E Sant'Agostino, nel suo De Trinitate, va a cercare tutto ciò che è tre, fuori e dentro l'uomo, per dire in quelle terne, in quelle triadi, si manifesta in qualche modo la Trinità. Per cui è chiaro che il capitolo 18 del libro della Genesi, dove ci sono questi tre visitatori che portano a Sara ad Abramo un lieto annuncio della futura gravidanza, dice questi sono Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Però il testo in realtà non lascia intendere che, ecco, se poi uno dice a me piace pensare che siano, uno dice che nell'iconografia orientale bizantina sono, e anche russa, sono stati intesi così, uno lo può dire, a parte il fatto che con l'andare del tempo l'iconografia orientale bizantina e russa, mentre prima raffigurava insieme ai tre anche Abramo e Sara che li ricevono e preparano da mangiare, poi con l'andare del tempo raffigura solo i tre. Avete presente la Trinità di Rublev, no? Vabbè. Da lì non si capisce che sono i tre che vanno da Abramo e Sara. Da cosa non si capisce? Solo se uno sa che nei secoli precedenti venivano raffigurati anche Abramo e Sara. Noi lì abbiamo tre personaggi che sicuramente sono pensati come Padre, Figlio e Spirito Santo, che sono intorno a una mensa di tutto particolare, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, comunque sul discorso Antico Testamento, Nuovo Testamento, l'annuncio, la verità, sono tanti gli esempi che si potrebbero fare. È chiaro che il verbo fatto carne è Gesù, ma è pur vero che l'Antico Testamento ha una serie di parole, di gesti e di eventi che lo annunciano, lo prefigurano. Perché Gesù, per esempio, questo è interessante, perché Gesù entra a Gerusalemme su un asinello? Dice non c'erano gli autobus, non c'erano le bici, non c'erano...
C'erano le biglie proprio.
Sì, erano le pighe, perché entra su un asinello.
Perché c'è scritto nelle antiche scritture che sarebbe.
Certo, certo. Perché nel libro di Zaccaria era profetizzato che il Messia sarebbe entrato in Gerusalemme cavalcando un umile, eccetera, eccetera. E allora Gesù, ben conoscendo le scritture e volendo dare un segno della sua autoconsapevolezza, guarda caso entra sull'asinello per evocare il realizzarsi della profezia. Ci siamo? Quindi, allora, è chiaro che il Messia, il figlio di Dio fatto carne per lui, è Gesù che entra in Gerusalemme. Però, così facendo, dà una serietà estremamente elevata a quella pagina di Zaccaria che annunciava il profeta così e così. Ci siamo. E di esemplificazioni potremmo fare molte nel Nuovo Testamento, insomma, no? Ci siamo? Vorrei anche farvi notare un'altra cosa, sempre qui al numero 4, riguardo alla rivelazione portata a compimento da Gesù. Che rimanda ancora alla storia del testo. E voi avete come traduzione che porta a compimento la rivelazione con tutta la sua presenza e manifestazione, giusto?
Sì, col fatto stesso della sua presenza e con la manifestazione che fa di sé, con le parole e con le opere.
Ok, e via. Quindi presenza e manifestazione, parole e opere, qui è qualcosa di dinamico. Ci siamo? È una storia, presenza e manifestazione, per manifestarsi uno ha bisogno di tempo, spazio, ha bisogno di interagire, infatti dopo si elenca, seppure in maniera sintetica, parole, gesti, miracoli, eccetera. Ora, la cosa interessante da sapere, e sulla quale poi dopo vabbè lo trovate negli appunti, e sulla quale voglio spendere una parola, è che in una versione precedente, intenzionalmente dunque sostituita dai padri conciliari, non c'era questa espressione con tutta la sua presenza e manifestazione, ma l'espressione era con tutta la sua persona. Allora, se io dico, attenti bene, che è una sfumatura decisiva, se io dico il figlio di Dio con la sua persona rivela eccetera eccetera, che cosa voglio dire? Voglio dire che siccome è Dio e uomo, due nature, natura divina, natura umana, nell'unità della persona, siccome è Dio e uomo, per il fatto stesso di essere così è già rivelatore, giusto? Giusto? È vero o è sbagliato? È vero. Però i padri hanno preferito un'altra espressione. Invece di dire con la sua persona rivela, non avrebbero sbagliato nulla dicendo così, hanno preferito dire con la sua presenza e manifestazione. Perché? Perché questa espressione è molto più dinamica, molto più storica, rende molto più l'idea di una rivelazione che accade appunto nella intrinseca connessione di gesti e di parole. Ci siamo. Se volete che lo diciamo con una terminologia tecnica, voi siete maestri di Israele, l'espressione sua persona rivela è un'espressione più ontologica, metafisica, più statica. L'espressione che poi è stata scelta con la sua presenza e manifestazione rivela è un'espressione più dinamica, storica, soteriologica o salvifica, o anche relazionale.
Il fatto di aver detto con la sua presenza la sua manifestazione e con anche il discorso di rivelazione, eccetera, può essere lasciato sottintendere anche un qualche non so come dire, una sorta di evoluzione, quasi di rivelazione, quasi che di non so come spiegarlo, di avvicinamento all'uomo della rivelazione che è in grado di adeguarsi in un certo senso, che sono intendere giusto all'uomo verso la sua situazione, di essere più vicino proprio perché non è qualcosa di statico, di fermo, ma dentro nella stessa vita appunto per tutti i resti di Gesù si è manifestato in
vorrei dirti. Vorrei dirti subito no, ma siccome è un po' brutale, ti chiedo, quando dici un'evoluzione nella rivelazione, cosa intendi?
Sì, evoluzione vorrebbe dire che prima magari, cioè, che sembra una qualche forma di perfetto, una forma perfetta, ma in questo senso, nel senso di qualcosa di dinamico, forse di termine dinamico più corretto.
È una questione grande quella che sollevi, perché se l'idea è che Gesù perfeziona strada facendo il suo messaggio, no. Questo no, perché si può mostrare che quel che Gesù vuol rivelare all'inizio della sua vita lo rivela alla fine. Peraltro si può senz'altro mostrare, io adesso non ho il tempo, se mi metto a farlo ci metto un sacco, ma un'affermazione la facciamo. Peraltro si può sicuramente mostrare che proprio perché la rivelazione accade storicamente, cioè vuol dire è un soggetto storico, perché Gesù è anche un soggetto storico, voglio dire. Poi potremmo dire unico, singolare, ma è un soggetto storico che si rivolge ad altri soggetti storici, non può non tener conto delle leggi della storicità. Allora, se Gesù ha davanti qualcuno che vuole ucciderlo, può scappare o può lasciarsi prendere. Sembra che io dica un'ovvietà, ma i Vangeli hanno tutte e due le cose. Se voi leggete con attenzione i Vangeli, vi accorgete che in più di un'occasione si dice che volevano prendere Gesù per eliminarlo e lui riesce a fuggire. Tra l'altro, all'inizio del Vangelo di Luca, capitolo 4, quando fa il discorso nella sinagoga, che dice oggi si sono compiute le scritture, vengono a prenderlo per buttarlo giù dal precipizio, ma Gesù il gattaio la via. E invece verrà il momento in cui Gesù, secondo Giovanni dice, è giunta la mia ora, Gesù si fa prendere. Anzi, quasi sembra provocare i fatti, non che faccia il provocatore politico, no, ma sembra quasi provocare le situazioni perché sapendo che comunque c'è questa cosa in corso e lui non vuole sottrarsi, allora Per esempio, il gesto della cosiddetta purificazione del Tempio, che con tutta probabilità è accaduto alla fine della vita di Gesù, non all'inizio, come racconta San Giovanni, cioè Gesù che rovescia i banchi, frusta, eccetera, eccetera. Questo gesto qui fatto, quando è a Gerusalemme e c'è tensione intorno a lui, è chiaro che non gli fa salire i punteggi dei sondaggi politici, no? Ma Gesù lo fa intenzionalmente, come intenzionalmente Gesù è entrato in Gerusalemme, appunto, compiendo, dicevo poc'anzi, quel gesto profetico. Allora, tornando alla domanda di prima, non è che c'è un Gesù che passa da un imperfetto a un perfetto nella rivelazione, ho sbagliato, adesso già che spiego meglio, eccetera, ma c'è un Gesù che, vivendo dentro una storia, che è una storia, comunque ha dei soggetti, ha delle caratteristiche, ha dei movimenti, ha delle vicende, in funzione di questi riafferma il messaggio, ci siamo. Mi sono fatto capire o mica tanto?
Sì, sì, no, però
posso ridirlo su un tema cruciale, ma brevissimamente. Se negli esordi della sua predicazione Gesù annuncia il Padre misericordioso con le parabole, l'abbiamo nominato anche l'altra volta, o con dei gesti di perdono, regalando il perdono, e qualcuno dice: ma chi sei tu per perdonare? Solo Dio può perdonare i peccati. Se nella prima parte della sua vita Gesù fa così, al termine della sua vita Gesù testimonia il Padre inchiodato alla croce e chiedendo al Padre perdono per quelli che lo crocifiggono. Non è il passaggio da un imperfetto, la parabola del Padre misericordioso, al perfetto Gesù che muore, Luca 23, chiedendo perdono per i suoi crocifissori. È il medesimo Padre che Gesù conosce, ama e vuole servire. Ma è chiaro che nell'evoluzione storica, vedete l'importanza di presenza e manifestazione, è chiaro che nell'evoluzione dinamica storica Gesù, poiché conduce storicamente la rivelazione, dice o conta qualcosa di differente. Chiaro? Potremmo andare avanti per ore, per chilometri, su questa cosa qua importante, molto importante. Si fa un elenco poi in questo numero degli elementi che costituiscono la rivelazione di Gesù, quindi parole, miracoli, eccetera, eccetera. Quello che mi importa notiate è che a un certo punto c'è in latino presertim, in italiano non so come è tradotto, specialmente qualcosa del genere, comunque un posto speciale nella rivelazione è occupato dalla morte e resurrezione. Ci siamo. Voi cosa avete? E specialmente
con la tua morte.
Specialmente, soprattutto, in modo particolare, la traduzione sia quel che sia, ma insomma, allora attenti bene, fatevi questo schema mentale che non vi sfugga più. La rivelazione coincide con l'intero della creazione della storia degli uomini. Ci siamo. Perché Dio si rivela sempre. Ha uno spazio, una realizzazione speciale nella storia di Gesù. Il numero 2 ce l'ha già detto, il numero 4 lo riprende. terzo passaggio, nella storia di Gesù c'è questo preserti, potremmo dire la Pasqua. Dio si rivela sempre, creazione e storia della salvezza. Secondo, si rivela in maniera particolare, speciale, unica nella storia di Gesù. Terzo, particolarmente nella storia di Gesù, si rivela nella morte e resurrezione. Ora, su questo pure potrei diffondermi per chilometri, Facciamo solo un riferimento. Che cosa vuol dire? Vi rimando al racconto dei discepoli di Emmaus, magari lo riprenderemo, lo commenteremo in un altro momento. Lo ricordate bene, il racconto dei discepoli di Emmaus. Quei due che camminano con Gesù ma non lo riconoscono, anzi gli dicono: oh, solo tu non sai che Gesù è stato messo a morte. Su che cosa erano andati in crisi?
Spezzare il pane.
Non sono andati in crisi sullo spezzare il pane.
Sul fatto che fosse morto.
Sul fatto che fosse morto. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele, ma ci sono delle donne che sono andate anche al sepolcro, ci hanno detto che è vuoto, ma chi è che si crede alle donne? Dai, figurati, non dicono proprio così, ma lo lasciano intendere. E allora Gesù risponde loro, Gesù che loro non riconoscono essere Gesù, almeno per il momento, risponde loro spiegando in tutte le scritture, Antico Testamento, la necessità della Pasqua. E allora poi dopo, certo, lui fa per andarsene, no, fermati con noi, è sera, e lì spezza il pane e lo riconoscono. Ma dopo che li ha richiamati al senso della morte e resurrezione. Vedete il preserti, vedete cosa vuol dire? Oppure potremmo anche dire: sapete come sono stati scritti i Vangeli, giusto? Ormai siete, l'avete già fatto il corso di introduzione al Nuovo Testamento, no?
Inizia
sabato. Chi è che ve lo fa? Don Stefano, che a Pasqua, no?
Don Pierluigi.
Ah, Don Pierluigi lo fa adesso. E, vabbè. Comunque, se gli chiedete che qual è la prima, forse lo chiedo io a voi, qual è la prima parte dei Vangeli che è stata scritta, quale mi rispondete?
La morte e la resurrezione.
La morte e la resurrezione di Gesù. E d'altra parte, se gli tirate un occhio, anche senza essere specialisti, vi accorgete che per quei 2 o 3 giorni sono dedicati capitoli dai vari evangelisti, con molti dettagli, cosa che non è fatta per tutto quello che precede. Cioè, che vuol dire che proprio sulla morte, risurrezione, apparizione del risorto si è concentrata anzitutto la fede ecclesiale, la riflessione, non anzitutto sui Vangeli dell'infanzia, non anzitutto sulle parabole, che erano conosciute, che sicuramente venivano anche trasmesse, ma facciamo in tempo a dire ancora 2 o 3 cosette su questo numero 4, poi ci fermiamo. Allora, quando diciamo che c'è un preserti, c'è un qualche cosa di particolare nella rivelazione di Cristo, che è la morte e risurrezione, teniamo conto che intendiamo anche l'invio dello Spirito Santo. La Pasqua di Gesù è morte, risurrezione, ascesa al cielo, invio dello Spirito. Senza il dono dello Spirito non è possibile alla Chiesa comprendere adeguatamente la verità del Signore e soprattutto la sua morte e risurrezione. E risurrezione. Ancora due cose, la prima velocissima, l'altra un po' meno. Notate che nel vostro testo, dopo che si è detto, il vostro testo numero 4, dopo che si è detto la rivelazione accade così, 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 in maniera speciale, nella Pasqua di Gesù, morte e risurrezione, poi dopo c'è un'espressione che suona più o meno così, e cioè che, com'è che suona?
Dio è con noi per liberarci dalle tenebre del peccato e della morte e risuscitarci per la vita eterna.
Attenzione, allora avete notato? Prima c'è la sequenza storica legata a Gesù con il posto speciale riconosciuto alla sua Pasqua, ci siamo? E poi dopo c'è questo tentativo di riassumere in una formula, e che cioè Dio è con noi per liberarci dal peccato, eccetera, eccetera, eccetera. Notate i due registri diversi? Allora, ripeto, prima c'è una narrazione storica, anche se in una riga o due, e poi c'è un'affermazione, permettetemi, ontologica, che riguarda l'essere di Dio. Per farmi capire, non sono un padre conciliare, non ne ho il diritto, ma invece di dire e che cioè Dio è con noi per liberarci dal peccato, potevano scrivere e che cioè Dio è amore. Detto così è più semplice. E che cioè Dio vuole salvarci. E che cioè Dio ci vuole buoni e felici, e che cioè Dio non ci lascia in balia del nulla, e che cioè Dio è più forte di ogni morte. Capite quello che voglio dire? La cosa che vorrei farvi notare è proprio questa, attenzione, i padri conciliari procedono con questo andamento storico perché la rivelazione è storica, però non possono, non riescono a fare a meno, ma non è un difetto, non possono, non riescono a fare a meno di inserire questa affermazione veritativa solenne assoluta, cioè detto in altri termini, io la rivelazione la posso raccontare, anzi la devo raccontare, Dio ha detto, Dio ha fatto, ma a un certo punto devo anche dire la rivelazione è. Dio ha creato il mondo, Dio ha liberato Israele dall'Egitto, Dio si è mostrato nel roveto ardente, Dio ha mandato il suo figlio, rivelazioni storiche. Formula breve, Dio è amore, Dio è luce. Notate che sono due registri diversi. Ci vuole l'uno, ci vuole l'altro, ci vogliono tutti e due. Ci vogliono tutti e due. Poi strada facendo diremo di questa cosa. Ultima osservazione. Ultima osservazione. La rivelazione cristiana, cioè la rivelazione che tende a Cristo ed è compiuta in Lui, insuperabile. Ci può essere rivelazione dopo Cristo? Cosa dice il testo? Leggete bene.
L'economia cristiana, dunque, in quanto alleanza nuova e definitiva, non passerà mai, e non è da aspettarsi alcun'altra rivelazione pubblica prima della manifestazione gloriosa del Signore nostro Gesù.
Su questa affermazione, che potrebbe magari essere anche da qualcuno non contestata, ma integrata per dei motivi anche legittimi, su questa affermazione attiro la vostra attenzione. Non è da aspettarsi alcun'altra manifestazione pubblica di rivelazione dopo Gesù Cristo. In Gesù Cristo è data la pienezza della rivelazione. Guardate che su questa cosa più volte e in diversi tempi nella storia della Chiesa, nella storia del cristianesimo, qualcuno ci è caduto. O perché dice arriviamo noi, siamo la Chiesa dei puri, o perché uno dice il monaco tale, il laico tal'altro, la suora X ha avuto questa rivelazione e allora bisogna seguirla, o perché qualcuno parla di un'intuizione particolare, eccetera. Ecco. Allora, ogni volta, attenzione bene, perché bisogna pesare bene quello che dico, non andate via di qui con l'idea che io dica quello che non intendo. Allora, ogni volta che dei fenomeni personali o di gruppo o ecclesiali sono intesi come un'aggiunta o una variazione alla rivelazione di Cristo, sono sospetti. Sono sospetti. Non è da attendersi alcun'altra manifestazione pubblica. Guardate che la cosa è accaduta e magari accade, può accadere. Con questo non mi riferisco alle cosiddette rivelazioni private dei santi o dei mistici, non mi riferisco alle apparizioni della Madonna o apparizioni mistiche riconosciute dalla Chiesa, perché queste, le rivelazioni cosiddette private dei mistici o le apparizioni di Lourdes, di Fatima, magari un domani sarà riconosciuta a Medjugorje o quello che volete voi, sono sempre delle attuazioni, delle conferme della rivelazione di Gesù. E alla fine il criterio di approvazione o di assenso di queste esperienze è la loro conformità al Vangelo. Che sia il mistico, il santo, il cosiddetto veggente, che dice il Signore mi ha detto così e così, la Madonna mi ha detto così e così, e chiede che si faccia questa, o che sia, non saprei dire chi, il criterio di verità di questo è la conformità alla rivelazione di Gesù. Se queste esperienze dovessero casomai avere un carattere di aggiunta, di integrazione o quant'altro rispetto alla rivelazione di Gesù, sono dubbi e cadono sotto questa cosa detta da dei verbum 4.
No, io Zenora è proibito di San Paolo d'Arabia.
Non ho capito niente.
Le Zenora è intesa dall'altra parte, cioè non c'è il rischio in questo di diciamo di imitare la libertà di Dio, cioè dire no, è perché sei velato, cioè considera come dire una non so se cioè capisco il discorso per cui è stata per questo che è scritto questo discorso nel senso di non avallare le varie affermazioni e quant'altro, magari c'è un qualche contrasto con Vangelo, però non per essere anche vista dall'altra parte come un voler dire no, non so che si deve sincronizzare.
Vedi, l'affermazione però non è fatta in genere. L'affermazione è fatta dopo che si è detto a chiare lettere e in diversi modi che Dio si è rivelato nel Figlio, personalmente, prendendo la carne umana. Quindi si è rivelato per intero. Ci siamo? È questo, è l'assolutezza della rivelazione di Cristo, la sua unicità e singolarità che chiude alla possibilità di ulteriori manifestazioni pubbliche. Ci siamo? Manifestazioni pubbliche. Che non vuol dire che non ci sta che a Lourdes, a Fatima, a Medjugorje, quello che volete, ci siano decine di migliaia di persone in preghiera, in ascolto, eccetera. No, non vuol dire questo. Vuol dire che tutte, a riguardo di pochi o di tanti, l'asserito fenomeno della rivelazione deve essere riconducibile a Gesù Cristo, ci siamo. Poi sicuramente Dio ha la libertà, sicuramente, Dio ha la libertà di rivelarsi anche stasera, domani, oggi l'avrà fatto, eccetera. Ma il punto specifico della fede cristiana è che ciò che Dio rivela, lo diremo, strada facendo nelle prossime lezioni, è in continuità con la rivelazione accaduta in Cristo. Ci siamo?
Quindi c'è sempre a dire domani Gesù dice riuscendo sulla terra vediamo come vanno le cose. Non è inteso in questo senso, è inteso nel senso delle visioni piuttosto che in questo senso.
Ma Gesù dice tornerò.
Cioè, sì, ma tornerà per il definitivo.
Sì.
Non vengo a fare un giretto ogni tanto.
Infatti ci sono alcuni però che sostengono. Ci sono alcuni però che sostengono che ci sarà una venuta intermedia, queste cose qui, no?
E non è secondo la fede della Chiesa. Non è secondo la fede della Chiesa. Altri? Posto? Va bene, una prossima finalmente concluderemo con dei verbi e inizieremo con te, guarda. Grazie, arrivederci.